Allora, andiamo a cominciare anzitutto con la lettura del Corriere della Sera, le mille pagine relative a pandemie e vaccinazioni, poi dopo cercheremo di andare con più velocità. Allora, si apre con le dichiarazioni di Figliuolo, che troveremo dappertutto, quindi le diciamo qui e poi speriamo basta. Per giugno 45 milioni di dosi, Figliuolo aggiorna il piano, il generale incassa le rassicurazioni di Janssen e Pfizer. Ci sono anche i dati sulle dosi quotidiane somministrate ogni 100 abitanti e più o meno, diciamo, a parte la Gran Bretagna e gli Stati Uniti, il resto dei grandi paesi stanno lì. E peraltro, cosa di cui dovremmo essere tutti molto 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 consci, parliamo di Europa occidentale, perché poi il resto del mondo sta ancora a carissimo amico, ecco, a parte qualche raro caso tipo il Cile, ma stiamo parlando di questioni nostre, perché diciamo nella gran parte del globo terracqueo le campagne vaccinali neanche sono cominciate, e vedremo poi, perché qualcuno ne parla anche se evidentemente interessa poco, l'andamento della pandemia a livello globale non si è fermato per nulla, anzi ci sono delle zone molto preoccupanti anche vicino a noi, l'Europa centro-orientale per dire, ma dati terribili arrivano dall'India, così come continuano ad arrivare dal Brasile, da gran parte dell'America Latina. In Africa non si fanno controlli nella maggior parte dei paesi e quindi si fa finta di niente, ma insomma non c'è ancora una risposta globale, tant'è che poi pure qui vedremo fra le righe, se qualcuno lo dice, probabilmente sì, ma molto molto all'interno, l'Organizzazione Mondiale della Sanità è piuttosto preoccupata per questo, però ecco, in questa fase diciamo ognuno guarda per sé. E chiaramente a cascata questa cosa, perché gli stati nazionali guardano per sé e contro le istituzioni sovranazionali, all'interno poi ci sono anche le regioni che guardano per sé contro diciamo l'autorità centrale. È il caso di De Luca, a pagina 3, De Luca e lo strappo dopo gli over 80 ai settori economici, ma Roma lo stop. Se decidiamo di andare avanti e immunizzare le persone solo in base alle fasce d'età, quando avremo finito l'economia italiana sarà morta, pare abbia detto De Luca, quindi preferibile che muoia qualche settantenne in più ma l'economia si salvi, poi come è da vedere. Scontro tra il presidente della Campania e il commissario che lo richiama all'ordine, criteri uniformi in tutta Italia, ma ritorniamo sempre, è noioso ma sempre lì al famigerato titolo quinto, e ha una modifica, una mutazione che tanti all'epoca dissero che avrebbe potuto provocare effetti disastrosi in caso di situazioni vagamente emergenziali. Ecco qui che abbiamo la riprova. Poi che cosa c'è? L'idea delle isole Covid free che spacca le regioni, cioè le regioni dove non ci sono isole sono contrarie, è il caso del presidente della Liguria Todio, di quello del Friuli Venezia Giulia Fedriga. Le regioni dove invece ci sono piccole isole che potrebbero essere Covid free, come la Campania o la Sicilia, sono a favore. Insomma, chiaramente ognuno in questo caso, anche in questo caso, va per sé. E le proteste di Roma, scontri e bombe carta per Io Apro, in piazza ristoratori e Casa Pound, e vedremo che poi è interessante, perché in cronaca nazionale il Corriere della Sera parla del corteo, diciamo la fredda cronaca. Nella cronaca di Roma, che vedremo più tardi, i toni sono molto più decisi. Il centro ostaggio di 400 persone a San Silvestro, manifestazione non autorizzata di Io Apro, molti gli infiltrati, bombe carta e fumogeni, i pretesti dietro la violenza, è il titolo dell'editoriale della Cronaca di Roma del Corriere della Sera. Insomma, c'è una bella differenza fra l'analisi sul Nazionale e l'analisi sulla, sulla Cronaca di Roma. Poi diciamo, l'intervista allo scienziato di oggi è a pagina 9, si intervista Giorgio Palù, presidente dell'Agenzia del Farmaco AIFA, che dice: AstraZeneca il richiamo è sicuro, è necessario ritardare le seconde dosi. Qui Palù dice la seconda e qui parla di Pfizer e Moderna, che secondo scheda tecnica la seconda dose di queste di questi vaccini andrebbe somministrata dopo 3 o 4 settimane, e invece secondo Palù può essere ritardato fino al 42esimo giorno. Io prima mi rifacevo invece ai ad AstraZeneca, ma non lo specificava, e adesso invece invece sì. Poi che cos'altro, sempre dal punto di vista scientifico, a pagina 10, gli effetti del virus su chi è guarito, i rischi di ricadute in pazienti di ogni età, il 29% degli ospedalizzati ha avuto un altro ricovero e molti finiscono per sviluppare nuove patologie. Poi la pagina dei morti è eccellente, ai loro oggi è dedicata a Massimo Cutitta, notissimo fra gli appassionati di rugby, che è morto proprio qui vicino ad Albano a 54 anni qualche giorno fa, anche lui vittima del Covid. Ne parla il fratello a pagina 11, che era rugbista anche lui. E la politica, anzi diciamo tutto il resto dell'universo mondo, arriva a da pagina 12 in poi, si apre con la politica interna, prima il PD con Letta che vuole primarie in tutte le città, no a intese blindate. Il leader democratico apre il filo diretto con gli iscritti. Poi c'è l'intervista a Roberto Calderoli, padre del leggendario sistema elettorale Porcellum, che dice che la legge migliore è il Mattarellum, questo latinorum che piace tanto in certi casi, senza il sì di tutti il sistema elettorale resti così, dice Calderoli. E poi ci sono le traversie del Movimento 5 Stelle nella pagina successiva, con Di Battista che attacca il Movimento sulle regole, c'è una lunga intervista a Davide Casaleggio, figlio del fondatore del Movimento, basta ambiguità, Rousseau non serve se il Movimento diventa verticistico, detto da un vertice peraltro del Movimento. E che cos'altro? Abbiamo ce ne andiamo adesso negli Stati Uniti, a pagina 17, ucciso dalla polizia un'altra afroamericana a Minneapolis, torna la guerriglia, la gente ha scambiato la pistola per il taser. Beh, diciamo, come dire, una preparazione così rivedibile. Scontri nella città del processo sul caso Floyd, perché Minneapolis era la città dove è stato ucciso George Floyd ed è anche una delle città, insieme alla sua gemella, che si trova praticamente attaccata, dove i movimenti sociali e politici progressisti, insomma, sono più forti. E hanno dato mostra di sé in più di un'occasione. Poi che cos'altro? Abbiamo Patrick Zaki che ha inviato un messaggio in italiano dal carcere di Tora, dove sta rinchiuso da più di un anno, ha ricevuto la visita della sua fidanzata, la quale è riuscita a consegnare un libro con all'interno il biglietto scritto in italiano. Poi, diciamo, cronaca così, anche per uscire un po' dalle amarezze dell'attualità, abbiamo a pagina 21 un Uccelli di Rovo che fa sempre audience, piace sempre, quindi abbiamo un bel quarantenne, Don Riccardo Ceccobelli, che ha anche qualche somiglianza, diciamo, con l'interprete originario di Uccelli di Rovo, che annuncia ai fedeli: smetto di fare il parroco, amo una donna. Notizia data con un certo con un certo spazio. E poi ancora a proposito di spazio, eppure qui così chiudiamo un po' per uscire dalle amarezze quotidiane, c'è Miguel Bosé a pagina 41 che dice: sono negazionista, punto, tiravo 2 grammi di cocaina al giorno. Non si capisce la relazione che intercorra fra l'essere il suo attuale negazionismo del virus e la cocaina. Forse è stato sponsorizzato, diciamo, da qualche broker colombiano o messicano per mostrare a tutti: vedete, uno smette e poi queste sono le castronerie che dice, meglio continuare. Chi lo sa, potrebbe essere una opzione interpretativa. Detto questo, dalle colonne del Corriere della Sera passiamo a quelle di Repubblica. Anche Repubblica ovviamente apre con il virus, apre con la pandemia, ma qui l'interesse è per le relazioni centro-periferia, sempre lì si ritorna ovviamente. Allora, a pagina 2 scrive Tommaso Ciriaco: Draghi fermi i governatori ribelli, niente eccezione al piano vaccini. Vertice a Palazzo Chigi dopo che De Luca annuncia di voler immunizzare gli ultra ottantenni e poi passare agli operatori economici. Stop del governo, il programma va rispettato, ma intanto cala da 500 a 315.000 l'obiettivo delle somministrazioni giornaliere. E poi c'è un'intervista al capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, che prende posizione, perché afferma: l'Italia è tutta diversa, centralizzare è difficile. E poi ci sono le questioni pratiche, c'è la questione pratica: non ci sono dosi sufficienti, questo è il punto, andiamo a 315, allora potremmo andare a 600, ma insomma non è che ce li si può inventare questi vaccini al momento, quelli sono, e dovremmo anche farci pace con questa cosa. Ripeterlo ossessivamente ogni 5 minuti non è che cambia di molto le cose. Bene, e proseguiamo. Ci sono gli esteri con Federico Rampini a pagina 11 che racconta la visita del confermato ministro degli esteri Di Maio a Washington, che visita che per Di Maio rappresenta insomma anche un po' una sorta di piccola canossa, perché Di Maio è stato individuato nella scorsa compagine governativa come l'esponente del governo più vicino alle sensibilità cinesi, mettiamola così, e quindi si è sentito il dovere di una sua visita negli Stati Uniti in un momento in cui le relazioni atlantiche dopo il gelo trumpiano sembra si stiano riannodando. Il ministro italiano degli esteri, scrive Rampini, in visita a Washington, ha incontrato anche l'immunologo Anthony Fauci. Dal Covid alla Libia, la leadership italiana è cruciale, ha detto il suo omologo statunitense Anthony Blinken. Il riconoscimento del segretario di Stato americano durante l'incontro negli USA con Di Maio, piena sintonia con Roma anche su altri temi come Afghanistan e cambiamento climatico. Poi la politica interna, anche qui si apre con il PD. Anzitutto le elezioni comunali che arriveranno ormai fra non tantissimo, perché se ottobre, Allora, c'è Letta e il rebus città, accordi in 20 giorni o primaria a giugno. Per il leader del PD sono la strada maestra. Avverte che non ammette veti, un banco di prova per le alleanze del 2023, sogno una donna dopo di me. E si pensa al voto online, resta il nodo Roma con Calenda che conferma il no alle consultazioni, anche perché se si dovesse presentare sia alle primarie sia alle non primarie, diciamo, si vedrebbe la effettiva forza di un uomo che oltre Twitter, come dire, non c'è, non è che ci sia molto. Poi abbiamo il filosofo teorico dell'operaismo Mario Tronti che dichiara: io con Bettini per una sinistra più radicale che recuperi il popolo. Beh, certo che per una sinistra più radicale che recuperi il popolo si recupera Bettini, forse c'è qualche contraddizione in tutto questo. E vabbè, questo è Tronti, che pure in passato qualche cosina di interessante l'ha anche detta e scritta. E poi cioè, qui siamo sempre a Roma, poi si va a Torino, dove anche qua per sbloccare lo stallo PD 5 Stelle si profila l'ipotesi gazebo, cioè le primarie. Le primarie che erano state all'epoca, ci fu, vi ricordate, erano una grandissima novità della politica italiana. Adesso sono diventati un po' l'estrema ratio, quando proprio non si riesce a trovare un accordo, dice, vabbè, facciamo le primarie. Quando, questo è quando si importano modelli, e in questo caso quello statunitense, che completamente decontestualizzati poi ovviamente non creano, creano difficoltà, per usare un eufemismo. Poi a pagina 15 c'è l'attuale leadership libica, che mantiene i piedi in diverse staffe dopo aver accolto a braccia aperte Draghi e Di Maio qualche giorno fa. Adesso una delegazione di Tripoli, ci informa Marco Ansaldo a pagina 15, è stata convocata ad Ankara. Confermata l'intesa sui confini marittimi, intese di cooperazione e invio di nuove truppe. La vendetta di Erdogan, l'Italia è estromessa dalla ricostruzione libica. E poi c'è spazio per pagina 18 per Chiara Carrozza, neo presidente. Sì, presidente del CNR. Carrozza, prima donna alla guida del CNR, vincono le ragazze, la scienziata al timone dopo quasi un secolo di uomini. E poi direi basta per quanto riguarda la la lettura di Repubblica. La cultura non, le pagine della cultura non ci danno molto quest'oggi, anche perché è pure piuttosto complicato riuscire a sfogliarle. E sì, direi che possiamo concludere qui la lettura di Repubblica e andare a dare un'occhiata a quanto scrive questa mattina il Manifesto. Allora, per quanto riguarda il Manifesto, diciamo le prime due pagine sono dedicate alla pandemia, le possiamo lasciar stare, fatta salva una, perché più o meno le cose sono quelle, però fatta salva una citazione per l'articolo di Francesca Del Vecchio da Milano. A Milano ci mancava la pioggia e caos all'ospedale militare di Baggio. In Lombardia file interminabili e hub vuoti. Il sistema di prenotazioni fa acqua, è proprio il caso di dire. Calca di ultra 75 anni e qualche ottantenne con l'appuntamento e lunghe attese. Questa la questo per quanto riguarda la la pandemia. Poi e anche il Manifesto, come vedremo, come abbiamo visto, ha fatto anche la il Corriere della Sera nella sua redazione romana, sottolinea come la manifestazione di ieri indetta da questa da questo cartello che si chiamava Io apro abbia registrato una adesione alla fine piuttosto scarsa. C'è l'articolo di Gian Sandro Merli a pagina 4. Quindi si passa all'economia. Alcune fra le crisi principali sul tavolo del governo. Cominciamo dall'Ilva. Pagina 5. Ex Ilva, Giorgetti e Draghi puntano sul boiardo Bernabé, sull'immortale Bernabé. L'ex amministratore delegato di TIM è senza incarichi industriali dal 2013, non si è mai occupato di siderurgia. Beh, ma questi sono dettagli. E scioperi a Taranto, domani l'USB, il 23 FIM, FIOM e WILM contro il silenzio del governo. Poi c'è l'Alitalia, la protesta della CUB, crisi Alitalia, portone chiuso al MEF, via all'ennesima settimana decisiva. E viene citato anche Antonio Amoroso della CUB, che spesso sentiamo da queste parti, e il problema è sempre quello, ovvero sia un braccio di ferro che non sembra riuscire a chiudersi. I tagli che vengono richiesti in questo momento potrebbero costare fino a 500 milioni fra mancate entrate e spese di marketing. Alla fine si arriverebbe a una compagnia molto piccola di soli 45 aerei, con al massimo 3.500 addetti nel settore aviation, con i servizi a terra di Fiumicino, stiamo parlando di 3.000 persone solo a Fiumicino, e la manutenzione almeno 1.000, venduti dai commissari per un totale di 7.500 esuberi. Uno scenario che anche gli apostoli del libero mercato, che rimarcano sempre i 12 miliardi pubblici spesi per tenere la compagnia a galla e tanti anni di cassa integrazione dei lavoratori, giudicano senza prospettiva alcuna se non quella di finire rapidamente in bocca ai big player continentali, cioè le grandi compagnie europee, che sono quelle, insomma, Air France o Lufthansa. Non è che c'è molto da essere originali. Poi che cos'altro possiamo segnalare a pagina 9? E scrive sempre Giansandro Merli: Alan Kurdi, la nave umanitaria Alan Kurdi, sospeso il fermo, ma può andare solo in Spagna. La nave umanitaria era bloccata nel porto di Olbia da 6 mesi. Il TAR rimanda a novembre la decisione finale sul ricorso. E poi, a proposito di persone, insomma, che abbiamo avuto spesso il piacere, che abbiamo spesso il piacere di ospitare qui da noi, sempre a pagina 9 c'è un intervento di Giorgio Beretta, che ad onta del nome è il portavoce, il presidente, insomma, comunque una delle voci più autorevoli dell'Osservatorio Permanente sulle Armi Leggere e le Politiche di Sicurezza e Difesa. Parla della strage di Rivarolo Canavese, sabato scorso un anziano pensionato di 83 anni ha ucciso prima la moglie a colpi di pistola, poi il figlio disabile, poi ha sparato e ucciso i proprietari dell'appartamento in cui viveva. 4 morti, infine ha tentato di suicidarsi. E il motivo non è ancora chiaro. L'arma utilizzata invece è una pistola semiautomatica regolarmente detenuta. Nonostante la presenza del figlio affetto da conclamati disturbi psichici, nota Beretta, l'anziano era solito tenerla in bella vista in casa. Mentre, secondo i dati Istat, gli omicidi in Italia sono in costante calo dagli anni 90, tanto da aver raggiunto nel 2019 un minimo storico, e con un tasso di 0,53 omicidi volontari ogni 100.000 abitanti, il nostro paese è oggi uno dei più sicuri in Europa. Ricordiamocene, insomma, quando ci sono le ricorrenti crisi securitarie. Permangono invece costanti, sottolinea Beretta, gli omicidi in ambito familiare e relazionale. Sono stati più di 150 nel 2019, poco meno della metà di tutti gli omicidi, 315 casi. Le statistiche però non riportano un dato fondamentale: il numero di omicidi commessi con armi regolarmente detenute. La rilevanza di questo elemento risalta dalle informazioni raccolte nel database online dell'OPAL, dell'Osservatorio Permanente sulle Armi Leggere di Brescia. Nel triennio 2017-2019 sono stati almeno 129 gli omicidi commessi con armi regolarmente detenute, a fronte di 91 omicidi di tipo mafioso e di 37 omicidi per furto o rapina. In altre parole, oggi in Italia è molto più facile essere uccisi da un legale detentore di armi che dalla mafia o dai rapinatori. La gran parte di questi omicidi avvengono in famiglia, almeno uno su quattro sono commessi da anziani legali detentori di armi, spesso per stanchezza e solitudine, ma anche per rabbia e rancore. Tutto questo dovrebbe portare all'attenzione pubblica e del legislatore il problema delle norme che regolano la detenzione di armi. Oggi infatti tutto si basa su un'autocertificazione controfirmata dal medico curante. Una breve visita presso la ASL, simile a quella per ottenere la patente di guida, e da un controllo da parte della questura circa l'affidabilità di chi richiede la licenza per armi. Non è prevista di solito alcuna visita specialistica né un esame tossicologico o psichico. Non solo, le licenze per nulla osta, cosiddette per nulla osta, per detenere armi, così come quella per tiro sportivo e per la caccia, hanno una validità di 5 anni, sia per un giovane le prime armi, sia per un ottuagenario. In caso di mancato rinnovo, poi, non è prevista alcuna sanzione, anzi, addirittura spetta all'autorità di pubblica sicurezza notificare allo smemorato la necessità di presentare il certificato medico, cosa che può fare comodamente entro 30 giorni. Oggi in Italia, con una semplice licenza per tiro sportivo o per la caccia, si è abilitati ad acquistare e detenere un ampio arsenale di armi. Grazie alle modifiche apportate nel 2018 dalla Lega di Salvini, con il consenso del Movimento 5 Stelle, chiunque, anche chi non pratica alcuna disciplina sportiva o la caccia, può detenere 3 pistole o revolver con caricatori fino a 20 colpi, 12 fucili automatici con un numero illimitato e senza obbligo di denuncia di caricatori fino a 10 colpi e numero illimitato di fucili da caccia. Sono norme fatte apposta per favorire produttori e rivenditori di armi. E questo significa che uno, in maniera del tutto legale e anche con abbastanza tranquillità, diciamo, in casa può avere un arsenale. A fronte di una popolazione che sta invecchiando, spesso rancorosa, talvolta abbandonata dai servizi sociali, l'arma legalmente detenuta sta diventando per molti anziani il modo più semplice per farla finita. Mentre aspettiamo una legge sul fine vita, si dovrebbe almeno cominciare con regolamentare in modo più rigoroso la detenzione di armi, togliendole almeno agli anziani a rischio. Queste le parole di Beretta. Poi ci sono le due pagine centrali, tutte dedicate alle crisi medio orientali. Israele attacca la centrale, catastrofe nucleare sfiorata, scrive Farian Sabai. Mentre avviene a riparti il dialogo tra USA e Teheran, Tel Aviv bombarda ogni ipotesi di ritorno all'accordo. La rivendicazione indiretta del primo ministro: continueremo a difenderci dalle aggressioni. Poi le elezioni in Sud America. L'Ecuador, anzitutto, giovani e indigeni beffano Arauz. L'Ecuador, dice Lasso, il candidato della destra neoliberista, ribalta i pronostici. Il nuovo presidente è lui, addio ai progressi della Revolución Ciudadana. Un risultato inatteso, viste le proiezioni che circolavano del paese da giorni. E poi dall'Ecuador al Perù, sorpresa elettorale, cappello di paglia e matita in mano. In Perù vince la sinistra di Castillo, quindi diciamo sono stati ribaltati i pronostici sia dall'una che dall'altra parte. Ecco, questo poi a proposito di sondaggi elettorali, eccetera, eccetera, eccetera. Il commento, anzi l'analisi di questo Guillermo Lasso, che ha trionfato alle elezioni in Ecuador, lo fa Roberto Zanini. È il trionfo del banchiere e dei paradisi fiscali, mentre Rafael Correa guida una campagna ONU per riformare il fisco mondiale. Poi Marina Catucci da New York, che parla della routine quotidiana negli Stati Uniti. Nero di 20 anni ucciso dalla polizia. A Minneapolis un agente spara Dante Wright, proteste, interviene la Guardia Nazionale. Infine una breve dalla Cina, ma che mi sembra davvero molto molto interessante, perché poi la questione è un tassello fondamentale del capitalismo, della sorveglianza, come si usa ormai chiamare adesso questa epoca in cui viviamo. Notizia storica: prima sentenza in Cina contro il riconoscimento facciale. La storia è quella di Guo Bing, professore universitario che aveva fatto causa al Safari Park di Hangzhou per l'utilizzo di camere a riconoscimento facciale per l'ingresso nel parco. Venerdì la corte ha condannato il Safari Park a risarcire Guo e a cancellare i suoi dati. Anche il quotidiano del popolo ha parlato di sentenza storica, mentre sui media cinesi si celebra la decisione perché è indirizzata a proteggere i dati dei cittadini. Guo Bing però si è detto deluso, perché la corte non ha accettato un'altra sua richiesta, ovvero quella che chiedeva al parco di informare gli utenti delle registrazioni video. Per questo ha detto che ricorrerà in appello. Il tema va a intersecarsi con l'attuale campagna del PCC contro le piattaforme. Sui media ufficiali infatti sono molti gli articoli di condanna nei confronti delle aziende tech per la spregiudicatezza con la quale utilizzano i dati dei cittadini cinesi. E per non parlare poi dell'uso che invece fanno le istituzioni cinesi di tutto questo. E anche per questo le cause contro le piattaforme si moltiplicano ogni giorno. E con questo possiamo chiudere la lettura del manifesto e andare rapidamente a vedere che cosa scrive Avvenire quest'oggi. Allora, anzitutto va segnalato, per quanto riguarda l'edizione odierna di Avvenire, a pagina 3 l'analisi di Lucia Capuzzi sul Brasile. In Brasile il labirinto della crisi fra Bolsonaro, Covid e militari. Dalla chiusura della fase giustizialista alla prospettiva delle prossime presidenziali. L'inchiesta Lava Jato era stata animata dalla volontà di combattere la corruzione o da quella di mettere all'angolo Lula, si chiede la Capuzzi, in maniera anche un po' retorica ovviamente. Oggi il paese cerca una nuova stabilità. L'operazione Mani Pulite ha avuto il merito di toccare un nervo da sempre scoperto, il giro di mazzette che lega manager e politici, ma il rientro dagli eccessi non è semplice. Il presidente in carica, diviso dall'ansia di conquistare il centro politico e di rafforzare l'alleanza con l'esercito, è un rischio elevato. Poi segnaliamo nella stessa pagina Marina Corradi, che parla anche lei della strage di Rivarolo Canavese, di cui parlava Beretta sulle colonne del manifesto. Poi a pagina 4 Avvenire dà ovviamente molto spazio a un rapimento che è avvenuto a Haiti. Sono stati rapiti 5 preti e 2 suore. Chiaramente c'è grande spazio, visto che i rapiti sono religiosi, ma è anche un'occasione per fare, come dire, dare un minimo d'attenzione all'isola caraibica, che è in condizioni davvero, davvero terribili. E poi, come sempre, grande spazio per quello che avviene in Libia. Pagina 5, Libia, la spunta e il trafficante di uomini. Bija torna libero ed è pure promosso. Scarcerato dopo 6 mesi, ha ottenuto il grado di maggiore della Guardia Costiera, accolto tra danze e feste. Per l'ONU resta un boss della tratta e del contrabbando. Spuntano altre foto del viaggio in Italia nel 2017. E poi, sempre a proposito di Libia, mezzo governo libico va da Erdogan, che sfida l'Italia e si appalta a Tripoli. L'influenza della Turchia nella regione, di cui parla anche Francesco Palmas, raccontando l'arte rischiosa dell'ambiguità. Il presidente turco sgomita in tutti i teatri di neoespansionismo russo. Con strategia spregiudicata compra da Mosca, ci combatte contro il Libia in Siria e nel Caucaso. Nel frattempo però il paese è alla bancarotta e bisognerà capire quanto si potrà reggere. Bene, e poi che cos'altro da segnalare anche, anche qui, lunga pagina dedicata alla pandemia e ai vaccini. Rimaniamo in tema cinese perché ci sono le dichiarazioni della, sostanzialmente dell'Agenzia del Farmaco cinese sulla poca efficacia del, del vaccino Sinovac, e è una ammissione che venendo un'interpretazione autentica, diciamo, quindi non lascia spazio a, a polemiche e dietrologie. Poi l'analisi globale sulla, a pagina 10, lenta rincorsa dei vaccini, l'Italia procede in buona compagnia. In Europa, dove ieri si è superato il milione di vittime, il 16,5% dei maggiorenni ha ricevuto una dose, un dato in linea con quella del nostro paese, quindi stiamo più o meno tutti là. Nel frattempo, appunto, un milione di vittime ufficiali a livello europeo, 3 milioni a livello globale, ma qui insomma le cifre effettive purtroppo sono ben più alte. Nel poco invidiabile club dei paesi che contano più di 100.000 vittime si è aggiunta anche da poco la Russia, e fra pochissimo entrerà anche la, la Francia. Poi che cos'altro? La cronaca non ci offre molto, a parte la grande attenzione per la, la strage di Rivarolo, che ritroviamo anche a pagina, pagina 13. E le notizie dagli esteri le abbiamo già raccontate, e direi che forse anche basta per quanto concerne la, la lettura del di Avvenire, e sì, direi che possiamo chiudere Avvenire e andare all'ultima testata che ci manca, l'ultima testata nazionale, perché poi avremo le cronache romane. Il Messaggero, diciamo, apre anche questo con la pandemia, ma la gran parte dell'interesse è relativa alle riaperture degli esercizi commerciali e dei ristoranti. C'è molto ottimismo. A pagina 3 leggiamo che il Premier avrebbe detto regole meno rigide a maggio, cena fuori casa. A maggio, insomma, se non è dopodomani, quasi. Vedremo un po'. E Palazzo Chigi chiede al CTS nuovi protocolli perché le attività possano fare subito cassa. L'ipotesi è che con il 75% degli over 70 vaccinati si possa procedere al coprifuoco, al posticipo del coprifuoco alle 24. Vedremo un po'. Poi c'è sempre su questo, su queste questioni, le misure contro la crisi, affitti giù e tavolini liberi per sostenere le imprese, si va verso l'azzeramento per tutto l'anno della tassa di occupazione di suolo pubblico, anche perché non è che ci fosse moltissimo da occupare. E le polemiche sulle isole Covid free, fra chi le isole ce l'ha e chi non ce l'ha, le abbiamo già raccontate. C'è Brunetta che, dopo aver tagliato tutto il tagliabile, adesso ci annuncia che alla pubblica amministrazione servono 150.000 assunzioni l'anno. Capitale umano pubblico desertificato, il recovery fund è un'occasione. Chi l'ha desertificato? È stato un evento naturale, a un certo punto è cambiato il clima e si è desertificato. Vabbè, lasciamo perdere lui, lasciamo perdere anche tutti quelli che di questa cosa fanno finta di non di non ricordarsi. E grande spazio per anche qui per Miguel Bosé. E vabbè, preferiamo ricordarcelo come era un tempo. Anche qui grande spazio per Don Riccardo Ceccobelli, che si è fidanzato e quindi ha detto addio all'abito talare. E poi c'è la questione Alitalia che, come spesso accade, apre la sezione dell'economia. Qui diciamo i toni sono più ottimistici rispetto a quelli del manifesto, che però ci sembravano più realisti. Allora, Italia sulla rampa di lancio al via la procedura per assumere. Bruxelles prova a frenare sugli slot, ma il governo non ha nessuna intenzione di perdere altro tempo. Salvo blitz dell'ultima ora, la nuova compagnia non potrà contare sul programma Mille Miglia, ma dovrà ripartire da zero. La Commissione europea, nonostante i passi avanti, fa trapelare altri dubbi. Giorgetti, mai proni, in settimana si chiude. Settimane che durano mesi queste. Poi nella pagina delle culture si apre con un libro dedicato al grande Luis Sepúlveda, che moriva proprio un anno fa di Covid. Il gatto che leggeva romanzi d'amore, a un anno dalla morte dello scrittore, pubblichiamo in esclusiva il testo della vedova Carmen Yanes, scrive il Messaggero, presente nel nuovo libro di Ilide Carmignani, storia di Luis Sepúlveda e del suo gatto Zorba. Direi che basta per quanto riguarda la lettura del Messaggero, nella cronaca nazionale. Ovviamente ci rimangono quindi le cronache romane. Cominciamo proprio con quella del Messaggero. Sulla prima pagina campeggia il titolo: vaccini, stop prenotazioni. E vediamo che si dice all'interno. Oggi è abbastanza ricca la cronaca romana. Allora, vaccini dosi ridotte, stop prenotazioni, gli hub chiudono prima. Salta la consegna di 40.000 fiale di Moderna, la regione è costretta a rivedere il piano. Niente aperture notturne da lunedì 19. Partono le iniezioni a Valmontone e Tor Vergata, ma regime ridotto. Poi il Covid più cluster familiari, effetto delle feste di Pasqua, inascoltate le raccomandazioni di non assembrarsi in casa durante le vacanze. Quindi andiamo oltre e che cosa c'è? L'Azzurro Scipioni, il cinema Azzurro Scipioni che non chiude, qui siamo a pagina 36, c'è il sostegno degli sponsor da BNL e dal gruppo BNP Paribas, accordo di 5 anni per supportare il cinema di Silvano Agosti. Quindi deposizione al processo Parnasi dell'ex assessore all'urbanistica Berdini, 5 Stelle contro Tor di Valle, poi hanno cambiato idea, qui pagina 37. Poi quella cosa mostruosa della A24, a pagina 38, tangenziale, debutto nel caos per la A24 e una gincana, il via il test per la sicurezza, incolonnamenti soprattutto lungo la rampa per chi proviene da via Tiburtina e a San Lorenzo. Un chilometro in più rispetto a prima per imboccare la A24 procedendo verso San Giovanni, un chilometro è essere proprio molto molto fortunati. È quando uno diciamo vede che c'è un problema e dice: vediamo se c'è la possibilità di peggiorarlo ulteriormente, ma con un po' di attenzione lo si può fare. È il caso di questo, il caso della tangenziale. E poi che cos'altro sempre a proposito, armi in casa e omicidi, Eur uccide la madre con un fucile da sub, poi dà fuoco alla casa. E chiaramente gesto senza movente. E così, con questo possiamo chiudere la cronaca di Roma del Messaggero. La cronaca di Roma del Corriere della Sera invece si apre con la manifestazione di ieri, pesantissimo il Corriere, il centro ostaggio di 400 persone. E A San Silvestro la manifestazione non autorizzata di Io Apro, molti gli infiltrati, bombe carta e fumogene, insomma, diciamo chiarissima la, la posizione del, del Corriere. E poi i ristoratori esasperati, condannati i, i tafferugli. Quindi gli andamenti del contagio, gli ospedali sono ancora sotto stress, nota il Corriere. Che cos'altro da segnalare? Più o meno le altre notizie le abbiamo lette già sul Messaggero, non c'è molto altro, e quindi possiamo a questo punto passare all'ultimo contributo di questa mattina, che è la cronaca romana di Repubblica. Anche Repubblica decide di aprire sulla rabbia dei ristoratori, ma insomma senza il commento che ha fatto il Corriere. E che cosa c'è, diciamo, di nuovo? C'è il grande interesse per gli europei a Roma, si allontana il sogno, ultimatum dell'UEFA, 48 ore per decidere. I dubbi del CTS sugli scenari dell'epidemia a giugno frenano l'ok all'organizzazione del torneo. Il comune insiste, si può fare, ma sono state già individuate 3 alternative per ospitare Turchia e Italia, cioè Istanbul, Mosca o Varsavia. E poi lo stress test di Legambiente sullo smog e il traffico a Roma, la capitale bocciata, vabbè, non ci voleva molto, anche senza stress test. E poi diciamo anche qui chiudiamo con una nota di colore, divertente, ma che insomma dà anche un po' il senso del tutto. Lo staff di Virginia Raggi si è scusato pubblicamente perché all'interno di un video che doveva rilanciare l'evento della Ryder Cup di golf nel 2023 hanno messo l'anfiteatro romano, l'arena romana di Nîmes in Francia, come se fosse scambiandola per il Colosseo. Scuse pubbliche, e insomma ci dà l'idea anche delle mani in cui ci si trova. Allora, detto questo, sono le 9:50 minuti primi, con la lettura della cronaca romana della Repubblica. Chiudiamo qui la rassegna stampa mattutina, che vi dà appuntamento a domani, come sempre, intorno alle ore 8.